Buongiorno, buongiorno e benvenuti a un'altra settimana con Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi come di consueto tanti ospiti, tante voci fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, vi ricordo ancora una volta il numero a cui potete scrivere durante questa diretta, 331-6214013. Per WhatsApp, Telegram oppure per un SMS preferite, qualcuno è ancora affezionato, insomma gli SMS, giustamente c'è anche questa possibilità, diretta @popolarenetwork.it, sempre per scriverci in diretta durante questa puntata. Vi ricordo che saremo sul sito, come di consueto, di Radio Popolare, con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. E allora, oggi abbiamo come sempre appuntamento con il giallo e il noir e tutto quello che ci sta intorno con Luca Crovi e Giallo Crovi in chiusura di puntata. Poi ci sono come sempre cose da raccontare, tra cui l'inizio di Da vicino nessuno è normale, la rassegna in cui è contenuta anche la festa di Radio Popolare All You Need Is Pop. Ce ne parla Rosita Volani e ancora una volta un bellissimo programma per questa che è una delle rassegne più longeve dell'inizio estate. E ancora Barbara Sorrentini che ci racconta, e lo farà fra un attimo nella prima parte, il finale del Festival del Cinema di Cannes, caratterizzato da questo blackout doloso che però non ha fermato le premiazioni, e quindi le sue considerazioni anche sulle linee guida di questo festival. Parleremo della grande pittura italiana, di 25 capolavori recuperati dallo Stato italiano che si possono ammirare a Villa Borromeo d'Adda ad Arcore fino a settembre. E poi ancora dello spettacolo Mammut di Fartagnan Teatro, che va a debuttare questa settimana al Teatro Elfo Puccini e che è stato ospite, o meglio è stata ospite la compagnia nella puntata del suggeritore Night Live della settimana scorsa. Allora cominciamo con ordine, sentiamo Barbara Sorrentini con il suo bilancio dell'ultimo Festival del Cinema di Cannes. E insomma, è finita anche questa edizione del Festival del Cinema di Cannes, blackout permettendo, noi ovviamente come da tradizione riprendiamo la settimana di Cult facendo un po' un bilancio, un commento generale con Barbara Sorrentini, chiedendole del blackout.
Guarda, il blackout è stata una cosa abbastanza incredibile, nel senso che io personalmente sono riuscita a evitarlo perché sono partita molto presto al mattino. Aha. E per fortuna, se no avrei rischiato anche il blocco in ascensore.
Sei però stata tu? Cioè, hai
non
bloccato
sono stata tutto... io. No. L'ho fatto prima di partire, ho incendiato Roma prima di andarmene. No, pare che sia stata una cosa dolosa, non si capisce bene per quale motivo, probabilmente è vero perché c'era il festival e per far notare un po' il casino, però il festival è l'unico che non ne ha risentito, perché il Palais ha questi generatori potentissimi, è riuscito a far andare avanti i film anche l'ultimo giorno, mentre la città era tutta spenta, c'erano i ristoranti con scritto chiuso, i banchi hotspot che non funzionavano, la gente che non riusciva neanche a fare le telefonate. Cioè una situazione, comunque la Spagna l'ha vissuta recentemente, abbastanza drammatica. Ovviamente anche gli ospedali, poi non si sono avute notizie per fortuna drammatiche, ma comunque sarà durato 2-3 ore e ha messo un po' tutti in ginocchio, tranne il festival, che doveva essere probabilmente il punto bandiera principale.
Sì. Veniamo invece alla premiazione. Concorso, alla premiazione, una premiazione insomma carica di significati, forse anche
sì,
un pochino prevista.
Sì. Sì, esatto, anche molto veloce probabilmente per il blackout, sì, il premio a Jafar Panahi, infatti lo abbiamo detto, lo dicevamo anche prima, figurati, con la Palma d'Oro, è ovviamente un premio molto politico per un bel film, perché è un film che racconta una storia politica e pesante che l'Iran vive, soprattutto i prigionieri politici vivono in Iran. Lo stesso Jafar Panahi, sappiamo che è stato tanti anni in prigione, per la prima volta è tornato a Cannes e ha meritatamente vinto questo premio con un film molto bello e molto significativo proprio per questo motivo. Quindi no, è stato un momento molto emozionante, perché lui era, piangevano tutti i suoi attori, ma piangeva anche la stessa Juliette Binoche, che è quella che si è battuta di più per questo premio. La ricordiamo qualche anno fa, quando Jafar Panahi era stato arrestato, che durante la conferenza stampa di copia conforme di Abbas Kiarostami si è messa a piangere apprendendo questa notizia. Quindi insomma, questo legame per fortuna se l'è portato anche fino alla Palma d'Oro. E poi per il resto ci sono stati altri premi, insomma c'è stata veramente una virata politica forte, perché anche il premio al film brasiliano o agente segreto di Kleber Mendonça Filho ha vinto due premi, uno alla regia e uno al miglior attore Wagner Moura, e anche questo è un film molto politico, ma che porta spesso alla, cioè che porta facilmente all'attualità, è ambientato durante la dittatura, ma si creano una serie di inghippi, di manipolazioni, di cose sottobanco che vediamo ancora oggi un po' in tutto il mondo. Probabilmente era candidato alla Palma d'Oro e hanno scelto di dargli due premi per privilegiare anche giustamente Jafar Panahi. Anche il premio all'attrice Nadia Melliti, questa giovane ragazza franco-algerina di seconda generazione, di origini algerine, che questa storia è sua, direi, che insomma ama un'altra donna, ama altre donne, ma in famiglia non è semplice spiegarlo, anche perché continua a chiederle quando è che ci fai conoscere il tuo fidanzato, però lei a testa alta riesce a mettere insieme tutto e a passare anche dal bullismo scolastico delle altre persone, insomma esce vincente e consapevole di questa sua scelta. E poi altri film che invece hanno privilegiato il cinema, come quello di Joachim Trier, nonostante sia una storia familiare molto forte, un padre che torna dalle figlie che le ha abbandonate, lui regista, una figlia attrice, insomma molto complesso, anche molto bergmaniano se vogliamo, quindi molto cinema, e anche questo è piaciuto molto, così come il film cinese di Bigan, Resurrection, che è un viaggio proprio nei generi cinematografici a partire dai fratelli Lumière, quindi comincia con un film muto e poi va avanti, diventa thriller, diventa, insomma, prende un po' di generi. Quindi sì, insomma, diciamo una bella premiazione.
Ecco, poi a Latere ovviamente ricordiamo che, come tu dicevi, essendo questo un festival che si è svolto insomma forse in uno degli anni più difficili per il panorama internazionale globale, ci sono state anche altre iniziative di cui tu stessa hai accennato, insomma, per esempio quella di creare una rete di supporto da parte dei cineasti, degli attori, dei registi, per tanti registi e artisti di cinema che sono perseguitati, no?
Sì, infatti quando no, si dice che nei festival c'è un po' quella bolla che non capisce cosa succede fuori, in realtà questa bolla ha fatto tanto entrare, si è aperta e ha fatto tanto entrare il mondo fuori. Sì, c'è stato appunto tutti gli appelli per la Palestina, la stessa Juliette Binoche il giorno d'apertura per Fatima Asuna ha ricordato, visto che c'è stato anche poi il documentario in cui doveva esserci presente Fatima Asuna, che è stata uccisa, e quindi anche tutto l'aspetto della Palestina è stato seguito fino all'ultimo giorno con una tavola rotonda per l'Italia, ha partecipato Francesca Albanese, in cui si è parlato proprio di una rete, di come l'arte potrebbe sostenere.
E poi Cate Blanchett, no?
E poi Cate Blanchett con il cinema dice: adesso io tanto dei miei fondi, i soldi guadagnati in questi anni facendo l'attrice, li voglio dare proprio ai registi rifugiati, ai registi che vivono nei paesi in cui non possono parlare, in cui vengono appunto censurati, non vengono distribuiti o addirittura vengono arrestati. Quindi anche questa sua proposta, insomma questa sua attenzione per un cinema ovviamente politico e spesso censurato è molto importante.
Ma soprattutto,
Hollywood,
soprattutto è importante che diano i soldi, perché esatto, molti insomma si impegnano per carità
verificare, e... no ma è vero, infatti è stato un gesto e una
diverso
cosa molto...
dal solito,
sì. E poi vabbè, poi c'è stata anche la Sean Penn e Bono che hanno portato un gruppo di soldati ucraini sul red carpet, anche questo è stata Bono per il suo documentario, lui sempre molto attento, Sean Penn che è andato in Ucraina a girare dei documentari che non c'erano a Cannes, però il suo impegno è rimasto e quindi c'è stato anche questo aspetto più, quindi sì, un festival molto politico quest'anno.
Bene, allora chiudiamo anche questa pagina, poi ne riapriremo delle altre presto. Grazie Barbara, risentirci.
Sì, chiudo con un'ultimissima cosa che non ho detto, sono stati premiati anche i Dardenne, il film arriverà presto al cinema con Lucky Red, è stato premiato anche Sirat, un altro film spagnolo, quindi molti di questi film li vedremo presto al cinema.
Ma
E adesso è il momento delle arti visive. La grande pittura italiana, 25 capolavori recuperati dallo Stato italiano, si possono visitare, vedere ed ammirare a Villa Borromeo d'Adda ad Arcore fino a settembre. Il servizio di Tiziana Ricci.
Villa Borromeo d'Adda, un palazzo settecentesco ad Arcore, ospiterà la mostra di opere confiscate e consegnate alla Pinacoteca di Brera fino a fine settembre, con una pausa in agosto. Al termine della rassegna poi questi dipinti saranno assegnati ai musei ai quali sono stati destinati. Sono opere importanti, è una confisca messa in atto dalla Corte d'Appello di Milano, coadiuvata dai carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Milano, ed è una confisca importante. Questa mostra, come dicevo, è stata allestita a Villa Borromeo d'Adda di Arcore e la curatela è stata affidata alla storica dell'arte Marina Gargiulo. Marina, sono veramente 25 capolavori del Novecento?
Sono in gran parte opere molto interessanti, qualcuno molto di qualità, alcuni non tantissimo, ma insomma sicuramente opere meritevoli di essere recuperate da una confisca piuttosto consistente di 52 opere contemporanee fra la seconda metà del Novecento e i primi 10-15 anni degli anni 2000.
Ecco Marina, noi sappiamo che tu sei responsabile delle collezioni del Novecento alla Pinacoteca di Brera, quindi come mai ad Arcore?
Allora, perché queste opere sono state confiscate in seguito ad un'azione condotta dalla Corte d'Appello di Milano con carabinieri, guardia di finanza, polizia di Milano, che hanno sequestrato questo gruppo di opere e hanno chiesto chiaramente la valutazione e l'esame da parte della Soprintendenza di Milano, per cui è intervenuta la Soprintendenza di Milano che ha selezionato, ha valutato diciamo la qualità, non il valore economico, ma la qualità proprio museale delle opere, ne ha scelte 25 da destinarsi a musei italiani, tra cui Pinacoteca di Brera, Museo del Novecento, Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, Complesso della Pilotta di Parma, Galleria d'Arte Moderna di Torino, Ca' Pesaro di Venezia. Ecco, i musei coinvolti in questa iniziativa sono parecchi, non solo Brera, ma a Brera è stato chiesto di custodire queste opere. E Brera ha dal 2024 un accordo di valorizzazione con il Comune di Arcore per iniziative di esposizioni, iniziative culturali nella Villa Borromeo d'Adda di Arcore, che è una splendida villa del Settecento, in cui è stata organizzata appunto in questi giorni una mostra su questi 25 capolavori recuperati e che a fine mostra andranno ai rispettivi musei.
Allora, parliamo di Castellani, D'Orazio, Guttuso, Schifano, Paladino, De Pisis, Capograssi, insomma, bei nomi.
Nomi importanti e soprattutto opere che anche dalle volte non in dimensioni fisiche grandissime hanno rivelato essere parti per esempio di complessi interessanti. C'è una bellissima opera su carta di Mario Merz che fa parte di una serie di disegni polimaterici che Merz fa nel 68 dopo che fa il suo secondo igloo, Objet Cachetois, per cui c'è una storia interessantissima. Chi vorrà diciamo consultare materiale su questa mostra, di cui non c'è un catalogo, però sul nostro sito è disponibile il materiale con delle schede sì, descrittive delle opere e approfondimenti che comunque danno spazio soprattutto e danno la possibilità ai musei che prenderanno queste opere di ampliare le ricerche, perché alcune sono state proprio delle scoperte, delle riscoperte e dei ritrovamenti importanti, tra cui l'opera che viene destinata a Brera, che è un Renato Birolli, che faceva parte della collezione Iesi.
Ah, allora di questa ci puoi dire qualcosa in più?
Sicuramente quest'opera, che è stata recuperata tra l'altro due volte, perché quando l'abbiamo esaminata e il lavoro è stato fatto da due bravissime restauratrici del laboratorio di restauro della Pinacoteca.
Scusa, parliamo di Chiaro di Luna, vero?
Parliamo di Chiaro di Luna, di Renato Birolli, che è un dipinto del 1955-1958 che aveva proprio dei problemi di distacchi di colore piuttosto consistenti, per cui le nostre restauratrici Paola e Sofia hanno provveduto a risistemare, a rendere esponibile in tempi rapidissimi, tra l'altro. E questo dipinto è tra l'altro un'opera interessantissima, perché Birolli negli anni 50 ha una virata verso l'astratto, ma tra la prima metà e la seconda metà degli anni 50 lui proprio cambia anche modo di armonizzare le sue composizioni astratte, per cui in questo dipinto lui gira un dipinto fatto nel 54, lo gira di 90 gradi e ci ridipinge sopra un soggetto simile ma con un linguaggio diverso, che appunto chi verrà in mostra scoprirà, ma è un'opera che compare negli inventari Iesi, un'opera che nel 1979 la vedova Iesi elenca in un suo elenco della collezione. La collezione Iesi viene donata fra il 1976 e il 1990, in più tempi. Dopo la prima donazione, la vedova compila un inventario della collezione e in questo inventario c'è il dipinto di Birolli. Si è recuperato, sì.
Questo chiaro di luna quindi va ad arricchire l'esposizione a Palazzo Citterio, giusto?
Ecco, sì, questo sicuramente.
Ci fa molto piacere. Invece tutte le altre opere che abbiamo detto di artisti importanti che saranno esposte a Villa Borromeo Dadda di Arcore fino a fine settembre, sì, con la parentesi di agosto mi pare, no? Ecco, però poi dopo cosa succede?
Succederà che appunto i musei destinatari, troveremo la maniera, insomma, con accordi diversi di farli venire a prelevare dai rispettivi musei. Io ho già contattato appunto i funzionari dei vari musei, che oltre che verranno a vederseli, ma poi organizzeranno appunto il ritiro e verranno consegnati.
Okay. Ecco, però in conclusione, Marina Gargiulo, bisogna dire che questa sezione dei carabinieri, della Guardia di Finanza, hanno lavorato bene.
Hanno lavorato molto bene, perché si tratta intanto di una confisca di un gruppo di opere che erano di un unico proprietario, che aveva probabilmente un forte interesse nei confronti dell'arte contemporanea, non solo strettamente contemporanea, per cui partiamo proprio dagli ultimi anni 40 in poi, perché abbiamo anche dipinti di De Pisis e di Guttuso, che però rappresentano una collezione molto eterogenea e che comunque valeva la pena non disperdere, perché le opere sono davvero molto interessanti.
Credo che sia il momento di urlarmi in faccia quello che mi tengo dentro e non c'è ritorno dalla verità, come non si torna più dall'aldilà. Che cosa sei adesso? Sei quello che volevi? Hai tutto quanto eppure sempre come ieri. Ti senti solo quasi ogni notte, stringi il cuscino e ti ripeti ormai da tempo, è solo un momento. Sono volati mentre sussurravo al vento.
Finisce qui la prima parte di Cult di quest'oggi. Adesso lo spazio pubblicitario e noi torniamo subito dopo con la seconda parte e ancora tanti ospiti. Fra pochissimo la rassegna ed è la numero è l'edizione 2025 da vicino nessuno è normale all'ex ospedale psichiatrico Pini, che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare conoscono bene, anche perché nell'ambito del programma di Da vicino nessuno è normale ritorna la grande festa di Radio Popolare. Così ho l'occasione di ricordarvelo anch'io. Andate sul sito, trovate i 100 appuntamenti che abbiamo preparato per voi, sono tantissimi quest'anno, e potete anche prenotare i biglietti in anticipo evitando code. La festa sarà nel programma di Da vicino nessuno è normale il 6, il 7 e l'8 di giugno. Uno di questi giorni è anche un giorno di voto per il referendum e ne approfittiamo per ricordarvelo. Ma tutto il resto a proposito di Da vicino nessuno è normale 2025 ce lo racconta come sempre Rosita Volani. Un saluto, Rosita Volani, bentornata, ciao.
Ciao, buongiorno.
Allora, lo sappiamo di cosa dobbiamo parlare io e te, Rosita. Dobbiamo parlare...
Una minaccia!
No, in realtà con grande piacere, anche perché anche quest'anno siamo parte di questo programma e quindi a maggior ragione. Da vicino nessuno è normale, la rassegna dalla preziosa sostanza che... Olinda mette in campo tutti gli anni all'ex ospedale psichiatrico Pini, va a incominciare, ci sono come sempre tanti appuntamenti di grande interesse, anche perché portano a Milano proposte che spesso non vedremmo se non andassimo a vederle proprio da vicino nessuno è normale. Quindi al di là della festa di Radio Popolare che sarà il 6, il 7 e l'8 di giugno e so che appunto vi state anche preparando spiritualmente all'effetto della nostra festa che quest'anno conta 120, io ve lo dico, e quindi insomma sarà particolarmente partecipata, tutto il resto invece, che è diciamo la sostanza, l'ossatura di Da vicino nessuno è normale, va raccontato. Quindi Rosita, partiamo dall'inizio.
Allora, l'inizio quest'anno è molto presto, perché iniziamo il 30 maggio addirittura. Ma c'è una novità che a me piace così raccontare. Nelle ultime due edizioni abbiamo scelto di regalare due spettacoli, i primi due spettacoli del festival alle scuole del quartiere, e quindi dobbiamo iniziare quando le scuole sono ancora attive. Il primo spettacolo che apre e sarà appunto al mattino per le scuole e alla sera per il pubblico È uno spettacolo della compagnia senegalese Ker Teatre Mangiai Njai insieme al Teatro delle Albe, a noi molto cari da tanti anni, che sì. Si intitola Il paese dove non si muore mai, ed è tratto dalle fiabe senegalesi di Calvino, ma in versione senegalese, quindi ambientato nella savana. Ed è particolarmente bello e divertente per i bambini, con tutto che stiamo parlando di un tema molto delicato come la morte e l'immortalità, ma lo abbiamo testato già sui nostri bimbi delle elementari e ha fatto un bel effetto.
Beh, è un inizio speciale, insomma, sappiamo quanto siete legati non solo alle Albe, ma insomma anche a questa compagnia intitolata a un personaggio importante. E come proseguiamo?
Poi proseguiamo con un appuntamento fuori da Alpini che si chiama Exhibition e sarà al Museo del Novecento. È uno spettacolo in cuffia della compagnia Cuocolo Bosetti, esatto, chi frequenta Alpini conosce abbastanza bene. La novità appunto è che siamo in un museo dove prenderà vita però un museo immaginario, quindi attraverseremo le sale del Museo del Novecento, tra l'altro le ho appena riviste con nuovi allestimenti molto belli e anche con il quadro di Bai dedicato a Pinelli finalmente visibile, quindi è veramente un allestimento bello, e lo attraverseremo in questo spettacolo che unisce il pensiero dell'arte contemporanea a come risuona nei nostri ricordi, nella nostra intimità, nella nostra memoria, quindi in un modo particolare, ecco, anche questo è uno spettacolo speciale.
Sì, beh, poi,
questi sono i primi due prima della festa.
Prima della festa, che poi appunto ci sarà un prima e un dopo la festa, insomma. Non... e dopo la festa cosa? No, in realtà...
Dopo la festa proseguiamo. Allora, il primo spettacolo dopo la festa è un lavoro che è stato per molto tempo in residenza da noi e poi ha debuttato a Napoli ed è dedicato a Joseph Beuys, l'artista sciamano, il performer precursore di tutti i performer che sono venuti dopo, compresa Marina Abramovic, ed è fatto da Michelangelo Dalisi, uno spettacolo molto particolare perché poi chiama in causa Joseph Beuys in persona che metterà in scena alcune piccole performance. E poi proseguiamo anche con due incontri letterari, con due presentazioni di libri quest'anno in collaborazione con la nostra libreria del quartiere che si chiama Alaska, che poi, che bello, troveremo anche nella festa.
Sì.
E mi fa molto piacere questa cosa, perché presenteremo sia un libro di Lingiardi che un libro di Wu Ming e di Uomini Pesce. Uh-huh. E poi abbiamo il ritorno del Teatro delle Ariette con il nuovo spettacolo che si intitola Noi siamo un minestrone.
Quindi non fanno più i cappelletti ma fanno il minestrone?
Siamo passati al minestrone.
Ah, ecco, sì, no, perché sappiamo che...
esatto, perché però ti devo dire che Stefano in questo spettacolo minestrone fa un pane buonissimo.
Io quello mi interessa.
Accompagnare, sì, infatti. E poi proseguiamo con un progetto abbastanza particolare di Milena Costanzo, che sarà itinerante per tutto il teatro a numero ridotto, perché sono per 30 spettatori, lo replichiamo due volte, in cui Milena mette in scena alcuni dei personaggi evocati nei libri di Shirley Jackson, quindi tutti abbastanza paurosi. Lo spettacolo si intitola infatti Presenze, perché evoca fantasmi che sappiamo abitano le case e anche i teatri.
Eh beh sì, e poi insomma direi che il Pini è un posto dove si può creare l'atmosfera giusta. Torna alla ribalta!
Torna alla ribalta con lo spettacolo Fratelli, che Antonio Viganò ha messo in scena con se stesso attore praticamente 30 anni fa e che ha ripreso in una nuova versione con un danzatore meraviglioso che si chiama Michele Calcari, che è un danzatore della compagnia Balletto Civile molto giovane, e con Paolo Grossi, uno degli attori della compagnia di Antonio, in una nuova versione rivista e contemporaneizzata. E poi torniamo invece nel parco, perché alcuni spettacoli sono a teatro, alcuni spettacoli sono nel parco, e Antonio Tagliarini fa un lavoro specifico con tutto il pubblico che lo seguirà in giro per il parco, che si intitola Paira da Esa e parte proprio dai luoghi che possono essere paradisi e che a volte non riusciamo a riconoscere come tali.
E poi Luisa, la piccionaia.
Di teatro danza di Valentina Dalmas, che ha lavorato tanto con Abbondanza Bertoni, ed è un incontro che Valentina Dalmas ha fatto con una signora matta in un CPS di Vicenza, e che poi, da cui poi lei ha tratto una coreografia. Molto bello, molto forte, mi è piaciuto molto. E poi torna Calvino, che quest'anno ci risuona con il lavoro di Giovanni Ortoleva e, per la regia, e con in scena Valentina Picello, che invece parte dal Cavaliere Inesistente, che però non vedremo in scena, quindi non è una messa in scena del Cavaliere Inesistente, ma è un punto di vista di Suor Teodora, che all'interno del racconto della storia del Cavaliere Inesistente è un po', come dire, l'alter ego di Calvino, quindi è più una riflessione sulla scrittura, cosa significa scrivere, che cosa vuol dire aprire una pagina bianca e cercare di scrivere delle cose, quindi è un'altra visione.
Sì.
E poi torneremo ancora nel parco con un lavoro che debutta dopo una lunga residenza da noi, molto bella, con Teodoro Bonci del Bene, che racconterà la storia. Vi ricordate i bambini che sono caduti con l'aereo nella foresta amazzonica?
Sì,
che sono stati,
sono sopravvissuti. Sì.
Esatto, sono sopravvissuti. La cosa bella di questa storia è che, dopo aver sguinzagliato tutti i possibili soldati del paese, in realtà i bambini sono stati trovati da uno sciamano e da una tartaruga, e questa è la storia un po' magica che racconterà Teodoro. È una storia che può essere vista da bambini e da adulti nel parco al tramonto.
E poi c'è Vietato innamorarsi,
a un gioco di
una
ruolo,
Confraternita del Chianti, sì,
che sono troppo curiosa di vedere e di fare. Perché è un gioco di ruolo sulle relazioni per 27 partecipanti che quindi avranno una parte attiva in questo lavoro. E debutterà in Prima Nazionale, quindi non so cosa dire neanch'io e sono curiosa. E poi arrivano gli Elfi con una lettura che si intitola Venivamo tutte per mare, dal romanzo di Giulio Cecchi. È una lettura, perché poi diventerà uno spettacolo, con Cristina Crippa, Carolina Cametti e Elena Russo Armano, e la regia di Cristina e Elio De Capitani. E poi finiamo con una nostra festa dedicata ai nostri noscuolini, gli adolescenti inquieti che vengono a fare il laboratorio di teatro, che vanno in scena il 30 giugno, il 1 luglio, e quindi finiremo, insomma, con una grande festa.
Con il loro esito.
Nuscolina. Sì.
Grazie, allora abbiamo raccontato Da vicino nessuno è normale, come ci fa veramente piacere fare tutti gli anni. Grazie a Rosita Volani, a Thomas Menegger, insomma a tutti coloro che lavorano per e con Da vicino nessuno è normale. Ci vediamo al Pini, a risentirci presto.
Tutti quanti, un bacio.
Grazie. Ciao, un abbraccio.
Ciao, ciao.
Partagnan Teatro è una compagnia ancora molto giovane, ma abbastanza volitiva e con le idee molto chiare. Allora, già qualche mese fa a Campo Teatrale avevano portato uno spettacolo molto bello che si chiama Mammut, e questo gruppo di attori, artisti di teatro che riunisce ex studenti di diverse accademie milanesi e non solo milanesi, arriva adesso all'Elfo Puccini di Milano proprio questa settimana con il titolo di cui appunto vi stavo parlando, Mammut. Sono stati ospiti al suggeritore Nightlife della scorsa settimana e dunque ascoltiamo cosa ci hanno raccontato.
Ok, siamo appunto di Fartagnan Teatro e accanto a me c'è Giacomo Vicentini, socio fondatore di Fartagnan Teatro. Poi abbiamo Maria Canal che si è aggiunta per l'ultimo capitolo della trilogia, dopo spiegheremo che cos'è. E poi abbiamo Luigi Aquilino, anche lui che è arrivato dopo, è arrivato al secondo capitolo della trilogia e... Noi tre, quindi io, Giacomo e Maria, abbiamo fatto la Paolo Grassi, mentre Luigi ha fatto la Filodrammatici a Milano.
Buonasera a tutti.
Ecco, appunto, era questo che volevamo dire. Normalmente si tirano le palle di fango quelli del Filodrammatici. Non è vero, c'è della competizione.
Assolutamente.
Ma fra le scuole di teatro c'è sempre della competizione, su, cioè, voglio dire. Invece voi in qualche modo sfatate queste antiche tradizioni per cui ciascuna scuola detesta quelli che escono dalle altre e viceversa, e avete fondato una compagnia.
Sì.
Dunque, dato che abbiamo uno dei fondatori, come dicevo prima, raccontiamo com'è nata.
Sì, ci sono altri che in questo momento non sono qua, che sono Rodolfo Ciulla, che è il drammaturgo, che ha fatto la Paolo Grassi, Federico Antonello, che è un altro mio compagno di classe,
Paolo
Grassino anche lui, poi Matteo Giacotto e Michele Fedeli, che erano altri componenti del gruppo, però hanno fatto come Jack Frusciante.
Vedi che poi non andate d'accordo, erano dei Filodrammatici.
No, loro
Paolo
Grassini.
Paolo Grassini.
Ma quindi ci sei solo tu dei Filodrammatici?
Assolutamente sì.
A cui si
basto e avanzo.
Abbiamo anche una new entry della Silvio D'Amico. Quindi noi accogliamo
Andrea Sorrentino,
sì?
Che è la new entry della Silvio D'Amico, si chiama Andrea Sorrentino.
Ok, se ho capito, volevi farmi capire che parente di Sorrentino, visto
No.
Arriva da Roma, magari.
No,
pensavo
ma
che magari.
Si chiama Andrea Sorrentino.
Vogliamo ribadirlo e sottolinearlo. Lo salutiamo caramente se ci stesse ascoltando a questo punto. Va bene, sarà una serata faticosa, ma non fa niente, ce la faremo. Abbiamo detto, c'è questa compagnia, insomma, che molto accogliente, che favorisce, come del resto in questo momento è quasi indispensabile per gli artisti giovani che fanno spettacolo dal vivo, cioè unire le forze. Qual è la missione di Fartagnan, tu che c'eri quando è stata fondata?
Nel 2016, appena diplomati, volevo fare tantissimo uno spettacolo con alcuni miei compagni
della Paolo Grassi.
Della Paolo Grassi.
Ecco.
E ho chiesto, non sono mai stato in grado di scrivere niente. Ho chiesto a Rodolfo Ciulla, che è
un drammaturgo, insomma, in attività,
esatto,
che conosciamo,
di appunto unire le
scrivimi
forze.
Scrivimi qualcosa.
Esatto, ho detto ho un'idea, una mezza idea.
Uh-huh.
E quindi poi è nato il primo spettacolo, che si chiama Upload. Ed è nato a Leoncavallo,
di cui forse abbiamo parlato.
Probabilmente, non lo so.
Nessuno di noi se lo ricorda e quindi no. Possiamo andare avanti. Però comunque il primo spettacolo si chiamava Upload e a me sembra di ricordarlo, ma dato che presento decine di cose all'anno.
Una commedia fantascientifica, sempre un futuro distopico,
yes.
Molto demenziale.
E da lì poi è nata la
trilogia.
Ma il nome?
Fartagnan. Fartagnan Teatro viene da Matteo Giacotto, che è un altro dei fondatori.
Che però sono quelli che hanno fatto come Jack Frusciante.
Esatto, sono fuggiti.
Lasciando il nome.
Esatto. Fartagnan è una crasi tra Fagnan, che in dialetto piemontese vuol dire fannullone, e Fartagnan, D'Artagnan, anche per quello, sì, è stato...
Che notoriamente originariamente
D'Artagnan non faceva niente, era uno che non... cioè... Fatemi capire, cosa c'entra il fannullone piemontese con D'Artagnan?
No, non ne ho la più pallida idea.
Dovremmo chiedere... Leoncavallo, il futuro distopico. Ho capito io che futuro distopico era. Perfetto, vedo che nei fumi di quella esperienza così pioneristica, interessante, insomma, e così via, si sono persi anche una serie di fondamentali,
cose.
Tipo... perché vi siete dati sto nome.
Ma bisognerebbe chiedere a Matteo Giacotto, perché
però non è andato via dalla compagnia, e quindi mi sembra evidente che non possiamo invitarlo, cioè almeno non stasera. No. Poi magari un'altra sera lo inviteremo, vabbè.
Ha fatto una puntata a parte sulla genesi del nome, però.
Certo, solo con Matteo Giacotto, faccio tutta una serata con lui e il suo pubblico. Va bene.
Numeroso, folle.
Poi Farta anche scureggia, beh, insomma, c'era
vabbè,
un po' di
forse stiamo peggiorando. Ma in tutto questo abbiamo vinto anche delle cose.
abbiamo vinto
anche dei bandi in tutto
ecco, no, l'organizzatrice che parla. No, ma guarda, non c'è niente da salvare. Però loro sono bravi comunque. Cioè io lo dico con quel tono che fa peggio, che è peggio la pezza che... Okay. No, loro sono bravi, e come diceva Serena, che io chiamo Anna, c'è una trilogia da raccontare che è stata uno dei vostri lavori più recenti, più complessi, giusto?
Sì, l'unico anche, mi viene da dire. Cioè abbiamo con un Mammut che andremo in scena all'Elfo.
Mammut è l'ultimo titolo.
L'ultimo, abbiamo esatto. Chiuso la trilogia composta appunto da Upload, che è il primo, Human Farm.
E Mammut,
Mammut che va in scena fra poco all'Elfo, la prossima settimana.
26, 27, 28 maggio.
Dallo spettacolo. Io ho minacciato di non dargli da bere. Cioè di non permettergli, insomma, di fare niente di quello che fondamentalmente dovevano fare questa sera, e quindi magicamente abbiamo estratto dal cappello un estratto, un passo, una breve così, e quindi insomma io vi ringrazio, e quando siete pronti cominciate.
Che cosa ti hanno fatto? Vieni qua, tieniti a me.
Non è nulla di irreparabile, dottore.
Ma come hanno potuto farti una cosa del genere? Chi è stato?
Non è un problema, dottore, davvero.
Certo che lo è, siediti.
Devo solo ripararmi.
Chi è stato?
Non si preoccupi.
È stato quel cliente di Fred?
Posso andare adesso, dottore?
Guarda che a me puoi dirlo, eh.
Posso andare adesso, dottore?
No, aspetta un attimo. Prima lasciati dare un'occhiata, ok? Lascia sola che io mi prendi cura di te. Poi ti lascio andare, va bene?
Va bene, dottore.
Ok. Posso... toccarti, per favore, solo per controllare.
Va bene, dottore.
Guarda qui. E qui.
Che sensazione strana.
Strana?
Essere toccata in questo modo.
Strana come, mia cara?
Non lo so.
Guarda qui che cosa t'hanno fatto al ginocchio. Per fortuna i tuoi recettori del dolore sono disattivati.
Sì. Eppure io sento comunque dolore.
Come dolore? Ma non è possibile.
Eppure lo sento.
Ma dove? Dimmi dove.
Non lo so. Non è qualcosa di fisico. È come un vuoto. Un qualcosa di violento che mi attraversa dentro. Non lo so spiegare. Non l'avevo mai provato prima.
Oddio, ma questo è scientificamente impossibile. Prova a descrivermi questo tuo dolore nel dettaglio.
Non lo so. È una sensazione che è cominciata dopo aver parlato con Sonny.
Sonny?
Dopo essermi connessa ieri sera al suo software.
Oddio. Connessa come? Come avete fatto?
Non lo so, ci siamo collegati l'uno all'altra e insieme abbiamo imparato ad analizzare la nostra programmazione da un altro punto di vista.
Ok, un momento, con calma. Che cosa ti ha fatto Sonny?
Lui mi ha detto: in questo momento io sono con te e ti vedo. Ma posso anche vedere la stessa scena da un altro punto di vista, come se potessi osservarci da fuori, ma anche da dentro.
Grande Giove! Tutto ciò è spaventoso, quanto incredibilmente bello!
Mi tenga ancora per mano. Sento che così questa sensazione diminuisce.
Davvero?
Sì. Sento qualcosa di tiepido e delicato che prende il posto del...
del tuo dolore.
Sì. Non capisco da dove mi stia arrivando questa nuova informazione, ma è come se... quando in questi giorni la osservavo in quella sua illogica disperazione legata alle emozioni nei confronti di sua moglie, io non ne comprendevo il perché. E forse nemmeno ora lo comprendo, ma... sento che... è più vicino...
È Grazie.
Grazie Fartagnan Teatro, Mammut, un estratto grazie. Eroico, così a freddo, difficile, un altro applauso. Insomma, entusiasmo. Dicevo, concludiamo questa puntata con la nostra rubrica del lunedì dedicata al giallo, al noir e a tutto quello che ci sta intorno, Giallo Crovi a cura di Luca Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, ci sono autori che quando cambiano pelle riescono a spiazzarti e a colpire la tua attenzione. Una di questi è sicuramente Barbara Perna, che con il recente Se tu non ri di più, pubblicato da Bompiani, abbandona la comfort zone del cosy crime che aveva costruito la cifra stilistica originale delle avventure della sua Annabella Abbondante. Per farlo costruisce un noir ambientato in una Napoli lontana dai soliti cliché, dove ci spostiamo tra la collina del Vomero, le bancarelle dei libri e il parco della Floridiana, Santa Lucia, il carcere di Poggio Reale, il centro delizionale e il tribunale, Mare Chiaro e le sue bellissime ville e i palazzi nobiliari di Monte di Dio. Una storia dove nessuno è mai completamente innocente, neanche le vittime. Un racconto di formazione duro della protagonista, Amalia, Lia, Carotenuto, avvocato penalista napoletano di successo, che decide di lasciare la professione perché deve confrontarsi con un dramma terribile. Suo figlio ha assassinato una donna e il suo gesto sanguinario e folle è indifendibile. Lia è divisa tra senso di colpa e condanna, tra istinto di protezione e repulsione. Attraverso il riconoscimento delle proprie responsabilità intraprende il faticoso cammino che porta alla sua accettazione, se non al perdono. Sarà costretta a indagare sulla morte per strangolamento di una ricca imprenditrice che appartiene ai Lamberti di Ponte Cagnano, una famosa famiglia di imprenditori pastai napoletani. Lia si muove con agio, ma anche con sospetto, tra indizi e sospettati, coadiuvata dal suo vecchio amico Picchio Malatesta, ex investigatore privato che lavorava per il suo studio legale, ora divenuto tassista, per sbarcare il lunario. Con lui la donna ha mantenuto un legame difficile da catalogare e che l'autrice fa di tutto per far restare misterioso. Agli appassionati di cucina e di indagini nel mondo della sofisticazione alimentare, Se tu non ri di più riserverà più di una sorpresa, e lo so che quando avrete finito il libro di Barbara Perna guarderete la sua Napoli con altri occhi.
La puntata di Cult di quest'oggi finisce qui, non senza ricordarvi che questa sera potete venire al suggeritore Night Live in presenza, c'è un'altra puntata con tanta musica, quella di Chris Laraff, nuovissimo protagonista della scena milanese. Poi ci saranno tanti ospiti di teatro, la compagnia di Contronatura che va in scena all'Autof, la drammaturga Eliana Rotella che fra poco va in scena anche lei con il suo Controtempo, e poi ancora il Fringe Me Festival con Davide Verrazzani e molti degli artisti che si semineranno nei vari quartieri di Milano. Ma vorrei ricordarvi anche che alle 18.30 ci sarà la regista e giornalista Benedetta Argentieri che parlerà di Le donne tra guerra e pace in Medio Oriente alla Casa delle Donne. Un saluto da Ira Rubini, ci sentiamo domani alle 11.30, adesso le notizie.